File 2, pagina 18. Tra un viaggio e l'altro pensavo a come sarebbe andato il neonato romanzo liberatorio o finivo in qualche ospedale o clinica, dove continuavano a rivoltarmi come un guanto alla ricerca della causa organica dei dolori che mi tormentavano senza darmi tregua, senza ottenere alcuna risposta concreta sull'origine delle mie crisi sempre più frequenti e misteriose. I medici non potevano sapere né sospettare in me il mostro. Era possibile che non volessi separarmene neppure io per poter tenere in vita i miei morti e tutti i morti? Dopo gli esami, sempre più nuovi e più sofisticati, e qualche giorno di flebo con calmanti, mi dimenticavo dei dolori ed ero già pronta a ricominciare il pellegrinaggio per le scuole. Quando stavo male di nuovo e dovevo rinunciare anche a un solo invito, mi sentivo sconfitta e in colpa. Mi sorpresi perfino a chiedermi se avesse ancora qualche significato la mia stessa esistenza. Mi sentivo una traditrice con una vita inutile, una signora nessuno, neanche Auschwitz, ma allo stesso tempo avvertivo qualche sollievo non potendo testimoniare. Pur sentendomi meglio, cominciavo a perdere strati di epidermide, ridotta a brandelli, a squame, a polvere farinosa, soprattutto sul ventre. Stavo davvero per uscire dalla mia pelle e conquistare la libertà, la liberazione vera, dopo mezzo secolo di memoria scomoda, a volte accusatoria, risentita per forza. Oh, come avrei voluto che durante un'intervista o un mio intervento a scuola mi avessero chiesto se amavo la montagna o il mare, la marmellata o il miele, le patate o il riso, che cosa pensavo di Andreotti o del sesso. Del sesso mi è stato anche chiesto, sì, in un incontro con donne adulte, ma sempre in relazione ai lager. Il sesso nei lager. Mi sembrava una domanda bestemmia che mi irritava, come se l'interlocutrice non avesse capito niente dei lager e, raccogliendo tutta la mia pazienza, come tante altre volte, cercai di spiegare che forse all'inizio, ancora in carne, io potevo parlare solo delle donne. Gli uomini erano i nostri aguzzini. A qualcuno poteva anche venire in mente di essere una donna e come tale vergognarsi per la propria calvizie e nudità di fronte agli scherani. Ma dopo qualche settimana di fame inimmaginabile e di botte per un nulla, si dimenticava presto di avere un paio di seni già svuotati, il ventre incavato, il sesso rasato e perso nella pelle ripiegata sulle ossa sporgenti. Il terrore della morte dominava corpo, mente e spirito. Non c'erano donne e uomini se non nei casi eccezionali che non conoscevo, solo bocche affamate e occhi stralunati. Scusi era la solita frase, mentre aggiungevo che il sesso vissuto dalle donne selezionate appositamente era quello dei bordelli e finiva con l'eliminazione perché non potessero mai testimoniare ciò che avevano subito, come quelle che venivano scelte per le sperimentazioni scientifiche o per il lavoro nei crematori in funzione notte e giorno, per bruciare tante vittime quante erano state pianificate, decise a tavolino. Chiarivo poi che Auschwitz continuava a essere qualcosa di castrante anche dopo, nei rapporti sessuali, coi propri mariti o mogli o amanti, troppo riguardosi nei confronti dei sopravvissuti, anche a letto, dove finalmente si sarebbe potuto dimenticare tutto. Gli uomini rimanevano memori delle nostre esperienze per poter essere liberi e liberarsi. Temevano di farci del male e il freno di Auschwitz lavorava anche durante i rapporti intimi, inibiva, tratteneva gli istinti, le fantasie anche le più innocue. Un giorno un uomo, raccontavo, dopo tanti anni, mi aveva confessato che mi avrebbe voluto e desiderato tanto, ma quando, durante la cena, chissà come e perché, saltò fuori il mio passato e gli raccontai un solo episodio, le sue intenzioni e il suo desiderio per me erano svaniti di colpo. L'irritazione che avvertivo sull'argomento sesso e donne nei lager cominciava a insidiarmi anche su altri temi, con domande più specifiche, magari su di me bambina di 7-8 anni che dubitava dell'esistenza di Dio, cosa che gli studenti avevano appreso dal mio primo libro, letto in classe da alcuni di loro. Non avendoli mai riletti, i miei libri lì per lì restavo disorientata, dubitavo e soffrivo e facevo soffrire mia madre e la facevo arrabbiare pur spasimando per uno sguardo benevolo, una sua carezza. Ero la più piccola dei figli e i miei dubbi e tormenti sembravano un capriccio a tutti, forse meno a mio padre, che pareva capirmi, anche se taceva nell'angolo, senza neppure guardarmi, al cospetto di mia madre, che quasi mi inghiottiva nella sua ira. E la sua lingua infuocata era come se sputasse lava, non improperi, che mi bruciavano fino alle ossa, soffiando sulle mie ceneri bibliche e maledizioni. Con tutti i guai che aveva, eravamo molto poveri. La giustificavo, ma alla parola poveri i ragazzi mi guardavano increduli. Mi dicevano che gli ebrei non sono poveri, anzi. Spiegavo che nell'Europa dell'Est lo erano quasi tutti e raccontavo come e perché, ma vedendoli dubbiosi non insistevo. Volevo evitare di non essere creduta, neppure sul tema principale per cui ero lì, i lager. Una ragazza, arrossendo, mi chiedeva se la mia mamma avesse mai dubitato del Signore, soprattutto quando eravamo chiusi nei vagoni, e io scherzavo e cantavo per non impazzire, così era scritto nel mio libro. Le risposi che non doveva mai essere stata sfiorata da dubbi, almeno me l'auguravo. Con me lì dentro nel vagone era stata così dolce e buona che io ero ancora più spaventata, ma non mi importava più di niente, solo del suo amore. Le sue mani intrecciavano i miei capelli con un nastro rosso, mentre lei si rivolgeva all'Onnipotente, che sapeva tutto e vedeva tutto e non ci avrebbe mai abbandonato. Finalmente mi parlava, non mi sgridava più, mi raccontava della bontà divina infinita e della giustizia che avrebbe punito i malvagi e premiato gli innocenti. Allora non capivo che mi stava già parlando dell'altro mondo. Una seconda ragazza mi chiese come aveva reagito mia madre quando le avevo detto che Dio non avrebbe fatto niente per difenderci né di qua né di là. Risposi che ero un po' meno arrabbiata del solito, forse turbata e riflessiva, ma convinta della sua fede irremovibile, e io la invidiavo. A me è sempre mancato il credo assoluto, fin dall'età della ragione. Non riuscivo a far coincidere Dio con il mondo in cui avevo vissuto e vivo. I conti non volevano tornare. Oggi riflettevo ad alta voce, qualche volta avverto una strana sensazione, quella di aver perso d'improvviso la vita stessa, come fosse stato un guanto o un ombrello. I ragazzi sorridevano, mi rendevo conto che il mio stava diventando un monologo, e così tacqui sul mio bisogno di fede e sul panico che mi procuravano quelle sensazione di perdita dell'esistenza che associava la mancanza al mio bisogno di Dio. I giovani a volte, dopo una mia testimonianza, rimanevano ostinatamente muti, nonostante i miei incoraggiamenti, a chiedere ciò che volevano, con gli insegnanti che li sollecitavano a non perdere l'occasione e a parlare con uno dei pochi ancora in vita. Una generazione in estinzione, vero? Si rivolgevano direttamente a me. Ero lì immobile, come un pezzo da museo, un morto, un morente, che doveva affrettarsi a dire l'ultima parola, perché ormai i giorni e le ore erano contati. Di solito le insegnanti aggiungevano la parola scusi e uno sguardo partecipe alla mia prossima fine, poi si rivolgevano ai giovani più sensibili, ai problemi sociali in generale. A volte, senza alcun esito e per giustificarli, mi informavano a bassa voce che ci trovavamo dalle parti della Lega. Non capivo cosa significasse, perché la Lega dovesse essere associata al mutismo, ma ero felice di chiudere l'incontro. Io non avevo mai negato risposte, neppure alle domande che i giovani mi rivolgevano uscendo, allungandomi qualche stretta di mano e ringraziando per ciò che avevo detto. Alcuni mi volevano solo toccare, baciare grati e commossi, e via di corsa fuori liberi e lontani da Auschwitz, dalla signora Auschwitz. Le ragazze, decise a sapere di più, mi requisivano addirittura, interrogandomi a lungo, giurando, promettendomi di testimoniare loro in futuro al mio posto, anche con delle tesi sui miei libri, rassicurandomi che avevano imparato in 2 ore, più che in tutti gli anni di scuola, della loro giovane vita. Si lamentavano dei nonni, dei genitori, delle maestre, che sembravano aver congiurato per risparmiargli tutto e non far apprezzare niente, come affermava Laura nella sua lettera. È stata proprio lei a stimolare questa risposta rivolta a tutti, che le farà capire perché non ero in grado di accompagnarla per mano verso quella strada che premeva e preme anche a me più di ogni altra. Ma la sopravvissuta vuole sopravvivere e assaggiare, se mai sarà possibile, la propria terza età e terza esistenza fuori di Auschwitz. Qualche risposta diretta e indiretta è in questo scritto. Nella mente dei prigionieri, parlo sempre di donne, dopo i primi tempi, fatti di pianti e disperazioni, non c'era più posto per niente. Solo la voglia di salvarsi, anche a rischio della morte altrui, che annebbiava la ragione. Spesso diventavamo nemiche, anche tra noi, e le madri strappavano il boccone dalla bocca delle figlie e viceversa. Alla ferocia umana non c'era e non c'è risposta, né ieri né oggi. L'uomo è ben poca cosa, diceva mia madre. Iddio deve averlo creato in un momento di cattivo umore, esclusi naturalmente gli ebrei, che secondo lei erano tutti buoni e santi, meno mio padre, che seguiva di malavoglia i precetti e il giorno del digiuno fumava di nascosto. Avevo spiegato ai ragazzi curiosi del dopo Auschwitz che non avrei più potuto essere felice, anzi a volte mi pentivo di aver lottato tanto per tornare. Dove? Da chi? Il nostro avanzo di vita era da buttare, da bruciare. Israele, che poteva rappresentare l'approdo, la casa, la nuova patria, non aveva molto da darci, né aveva da prendere da noi, nuovi cittadini deboli e lagnosi, che si erano fatti recintare come pecore e portare al macello, invece di ribellarsi e morire a testa alta. Avremmo dovuto imparare non solo a vivere, ma anche a morire diversamente. Lottare uno contro 10.000, 1 milione, contro l'Europa, che ci ha consegnato agli assassini? Quando vi arrivai io, lo Stato di Israele era nato da 3 mesi e aveva ancora bisogno del latte della mamma e del sangue dei figli. I fischi delle pallottole non erano cessati, anzi si doveva ancora morire o uccidere per sopravvivere. I nemici allora e ora sbucavano e sbucano da ogni angolo. L'odio non può dare la pace. Bisogna diseducare all'odio. Uccidere io? Neanche il mio diretto nemico, avevo più volte ripetuto ai giovani. Ecco la mia religione, che reclamavano tanti. Mai spegnere una vita, neppure quella di un topo. Preferivo, senza mai sapere perché, neppure io, essere colpita piuttosto che colpire, essere uccisa che uccidere. È un limite invalicabile per la mia coscienza di essere pensante. Le intolleranze di oggi, Laura, mi ricordano, anche se non sono simili, quelle di ieri, e saranno i cattivi genitori di quelle di domani. È la tecnica che cammina, corre, lasciando indietro l'uomo, la massa incolta, troppo facilmente manovrabile, sorda alla ragione e cieca di fede. Così ecco ancora guerre etniche, religiose e razziali. So di essere elementare, ma non ci sono e non servono elucubrazioni sociopolitiche che possano giustificare ciò che è accaduto ieri o accade oggi. Sembra che il passato non abbia insegnato molto, neanche Auschwitz e i Gulag. Evidentemente ogni epoca deve avere le sue guerre e i suoi barbari di turno. Anche i tempi sono vanitosi, non solo gli uomini, nel bene e nel male, vogliono la loro parte. Laura mi aveva anche chiesto cosa pensavo del conflitto tra israeliani e palestinesi, domanda immancabile che sempre mi metteva a disagio a ogni mio incontro con i giovani. Pensavo e penso da sempre, da prima di Rabin, che non è uguale né a Gandhi né a Martin Luther King, cara Laura, che sarebbe stato meglio raggiungere da tempo e a qualsiasi costo la pace con i paesi arabi e i palestinesi, prima delle numerose guerre vinte o no, prima che crescessero generazioni e generazioni imbottite di odio e di esplosivi. Questo lo avevo capito già a 17 anni, durante la mia breve permanenza in Israele. Non si poteva sottovalutare così a lungo lo sguardo, che non prometteva nulla di buono, dei bambini arabi e neppure quello dei palestinesi, che convivevano con gli israeliani, lavoravano, magari anche sottopagati, covando dentro di sé vendette e rivincite senza fine. Rabin martire, certo lo è, e per di più a causa di un ebreo fanatico, come tutti coloro che seminano la morte per una fede malata assoluta, che non conosce il dialogo né la ragione dell'altro. Ma io ragiono umanamente, non politicamente, che è un'altra cosa, e la politica non può badare al cuore. Laura non è l'unica ad avermi chiesto perdono, senza aver niente da farsi perdonare, se non l'essere credente cattolica che sa del secolare antigiudaismo della Chiesa, della sua complicità e dei suoi insegnamenti, che hanno contribuito all'irreparabile per la coscienza dell'Europa cristiana. Chiedere perdono è bello, ma perdonare è duro, era la mia risposta. Questa mia ennesima testimonianza scritta, una sorta di congedo, spero, sta aumentando quella sensazione di assenza della mia stessa esistenza, sensazione alla quale cerco di reagire con un'alzata di spalle e con una smorfia di rigetto, convinta che passerà come un'altra delle mie numerose malattie, vere o immaginarie, da cui tentano di farmi guarire con vagoni di medicine e diete, e non si chiedono neppure quelli che sanno di me se il male misterioso non possa chiamarsi proprio Auschwitz, nient'altro. Io invece, nella mia solitudine, me lo chiedo con spavento rinnovato. Se queste assenze, perdite, separazioni da me stessa non riguardino me, testimone, che tenta di liberarsi dal dovere di testimoniare, nell'illusione di poter conquistare un'identità diversa fuori dalla gabbia dove sono rimasta chiusa io, o non mi hanno fatto uscire. Pagina 26.